Briciole di Magistero.
Reciproca indipendenza tra Stato e Chiesa rievoca i patti lateranensi Giovanni Paolo II facendo visita al Quirinale al Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga, 18 gennaio 1986. Entrambi, precisa, Stato e Chiesa hanno però a cuore ugualmente l'evoluzione dell'uomo e della società.
Quando il primo magistrato della Repubblica Italiana ed il pastore universale della Chiesa si trovano l'uno di fronte all'altro, immediatamente emergono quelle ragioni di distinzione e di legittima autonomia nelle rispettive funzioni, di mutuo rispetto e di leale collaborazione che costituirono il principio ispiratore dei patti lateranensi. A tale proposito, come è noto, il Concilio Vaticano II afferma: la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti, in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo.
Non possiamo assuefarci alla violenza, abituarci alla violenza, in nessun caso, qualsiasi forma essa assuma. La raccomandazione è di Benedetto XVI durante la messa per la Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2011.
L'umanità non può mostrarsi rassegnata alla forza negativa dell'egoismo e della violenza. Non deve fare l'abitudine a conflitti che provocano vittime e mettono a rischio il futuro dei popoli. Di fronte alle minacciose tensioni del momento, di fronte specialmente alle discriminazioni, ai soprusi e alle intolleranze religiose che oggi colpiscono in modo particolare i cristiani, ancora una volta rivolgo il pressante invito a non cedere allo sconforto e alla rassegnazione. Esorto tutti a pregare affinché giungano a buon fine gli sforzi intrapresi da più parti per promuovere e costruire la pace nel mondo. Per questo difficile compito non bastano le parole. Occorre l'impegno concreto e costante dei responsabili delle nazioni, ma è necessario soprattutto che ogni persona sia animata dall'autentico spirito di pace da implorare sempre nuovamente nella preghiera e da vivere nelle relazioni quotidiane in ogni ambiente.
Che serve il battesimo se non a ricordarci che siamo destinati a una vita spirituale? Lo ricorda Paolo VI durante la veglia di Pasqua del 1975, 29 marzo.
Che cosa è? Che cosa significa il santo battesimo? Oh, voi sapete tutto. Ogni cosa ci è stata e vi è stata insegnata e spiegata. Ma il sacramento del battesimo è una realtà, è un mistero talmente grande, talmente importante e talmente profondo che noi dovremo sempre, e specialmente in questo giorno benedetto, interrogare la nostra coscienza. Che cosa è? Che cosa significa il Santo Battesimo? E questa è una domanda che ci deve essere presente a tutti e per tutta la vita. Saprete voi ricordare, figli carissimi, saprete ricordare questo atto, questa novità, questo mistero, o sarà anch'esso un momento che si dilegua nell'esperienza che è tanto assorbente in questa nostra vita moderna? O invece questo atto, questo momento, e diciamo davvero questo mistero, resterà impresso nel vostro spirito, nel vostro cuore, e sarà sempre una sorgente di meraviglia, una scoperta che facciamo a noi stessi? Pensiamo. Vi è forse in tutto il corso della vostra vita un momento più importante, più decisivo di questo? No, esso è unico. E vi è negli avvenimenti della vostra vita un fatto più bello, più fortunato di questo? No, esso è il fatto più felice della vostra esistenza, come l'è stata, ringraziando il Signore per ciascuno di noi. A che cosa ci avrebbe giovato il nascere? Lo abbiamo sentito adesso nel canto dell'Exultet, una parola di Sant'Ambrogio. A che cosa ci avrebbe giovato il nascere nella vita naturale se non avessimo avuto la felice sorte di rinascere col battesimo alla vita soprannaturale?
Tell you that I love you, I love you, but I can't think of right words to say. I long to tell you that I'm always thinking of you, I'm always thinking of you, but my words just blow away.
Alla fine del Sinodo diocesano di Roma, il 31 gennaio del 1960, Papa Giovanni XXIII ricorda il prossimo inizio del Concilio, già annunciato un anno prima, ed esprime la certezza che però non sarà lui a concluderlo.
Dopo il Sinodo preceduto dal Vescovo di Roma, chiediamo al Signore Gesù, fondatore della Santa Chiesa, la grazia per il vicario di Lui, Papa Vicarius Christi, di convocare e di celebrare il Concilio Ecumenico, che dovrà essere il 21° della serie dai primi secoli ad ora, dal titolo di Vaticano II. L'avviamento alla sua preparazione è già confortante, oltre le più ampie previsioni. Figlioli carissimi, coraggio e confidenza nel Signore. Non crediate che in questo proposito della celebrazione del Concilio l'attuale Servus Servorum Dei, che vigila il sacro deposito dell'eredità di San Pietro, tenga o sospiri di vivere a lungo per condurre a termine il grande divisamento e di vederlo coi suoi occhi coronato. Il rendatorem dirigit Deus. Questo è motivo di quiete e di pace alla sua persona. E poi, iam voluisse sat est. Alla gloria delle grandi imprese basta la volontà di avervi cooperato.
Thank you. rapporti umani, familiari, non possono essere regolati soltanto in base alle funzioni riproduttive, insomma alla fisicità, c'è ben altro. Lo ricorda Giovanni Paolo II durante il Giubileo delle Famiglie, 17 ottobre 2000.
All'essere umano non bastano rapporti puramente funzionali, ha bisogno di rapporti interpersonali ricchi di interiorità, di gratuità, di oblatività. Tra questi, fondamentale è quello che si realizza nella famiglia, nei rapporti tra i coniugi, come tra questi ed i figli. Tutta la grande rete delle relazioni umane scaturisce e continuamente si rigenera a partire da quel rapporto con cui un uomo e una donna si riconoscono fatti l'uno per l'altra e decidono di fondere le proprie esistenze in un unico progetto di vita. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Una sola carne. Come non cogliere la forza di questa espressione? Il termine biblico carne non evoca soltanto la fisicità dell'uomo, ma la sua identità globale di spirito e di corpo. Ciò che i coniugi realizzano non è soltanto un incontro corporeo, ma una vera unità delle loro persone. Un'unità così profonda da renderli in qualche modo nella storia un riflesso del noi delle tre persone divine.
Briciole di Magistero.